primi 16 migranti vengono portati nel centro realizzato in Albania. Von der Leyen indica il metodo come un esempio. L'opposizione attacca il governo, sono soldi buttati e, dice Schlein, sono dei deportati. Il governo intanto pensa soprattutto al fronte economico, con la manovra che potrebbe essere varata oggi stesso. I riflettori restano però sul Libano, dove Israele ha colpito un villaggio cristiano uccidendo 21 persone, dove si continua a discutere del ruolo di UNIFIL, e su Gaza, dove un raid su un ospedale ha ucciso 45 persone mentre hanno preso fuoco le tende di profughi che si trovavano intorno alla struttura sanitaria. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno signor Spezia, lei per me merita di prendere il posto del direttore adesso, chi è? Barisoni. Lei fa avere informazione.
Mamma, che è matto.
È una cazzata.
Sì, esatto. Poi mi licenziano. Se la Lauricella mette in onda queste cose sperando che mi licenzino.
Vorrei licenziarti, ma purtroppo ho le mani legate.
Mattino di Simone Spezia.
Una giornata martedì difficile.
Mentre siamo qua che ce la raccontiamo e ci diciamo: quella pala eolica non la vorrei là, la vorrei un po' più in là. E quel campo fotovoltaico lo vorrei spostato un po' da quella parte perché mi rovina la visuale. Mentre apprendiamo dai dati di ieri forniti dall'Ufficio di Statistica Europea che il 98% dei pannelli solari viene dalla Cina, e non ne dubitavamo. E mentre facciamo dei piani, delle leggi che arriveranno chissà quando sul nucleare, ieri il ministro Pichetto Frattin ci ha detto nel 2025, per fortuna che c'è il capitalismo e ci sono le grandi aziende internazionali. Questa notte Google ha siglato un accordo per l'energia nucleare con Kairos, che produce piccoli, che costruisce piccoli reattori modulari. La stima è tra 6 o 7 reattori che dovranno andare ad alimentare i data center di Google per supportare anche le attività nell'intelligenza artificiale. Ricordo che nei giorni scorsi Microsoft ha stretto un accordo per riattivare la centrale nucleare di Three Mile Island al centro di quello che viene sempre raccontato nel 1900, una storia del 1979, il maggiore incidente nucleare della storia degli Stati Uniti, e tutti: oddio, e che sarà successo? Non è morto nessuno, non è rimasto ferito nessuno, nessuno è rimasto contaminato. Il mese scorso Oracle ha presentato il progetto di un centro dati su scala enorme, alimentato da 3 reattori modulari per i quali l'azienda ha già ottenuto i permessi. I cinesi stanno costruendo centrali nucleari, ovviamente. Il mondo si muove e noi siamo qua, purtroppo, viene da dire, appesi ad un paio di referendum. Che, per carità, è la volontà del popolo italiano, quindi figuriamoci, chi sono io per dire che il popolo italiano sbaglia o ha sbagliato. Sì, sì, certo, ce ne sono schede Maddalena, Sanno Nucleare sta sviluppando piccoli reattori, tutti stanno lavorando sui piccoli reattori, tutti stanno lavorando sul nucleare di nuova generazione. Il problema è avere una centrale qua. Perché delle due l'una: o non fai leggi come quella della Sardegna che ti impedisce praticamente di costruire un qualsiasi impianto energetico di tipo di rinnovabili praticamente in qualsiasi angolo della Sardegna, e oppure protesti nella Maremma, ci sono le proteste contro gli impianti. Nessuno vuole, non si sa che fine farà il rigassificatore, quello piazzato a Piombino. L'avete sentito Gianni, ospite da noi l'altro giorno, dice: a me mi avete detto 3 anni, adesso me lo dovete togliere. Però non c'è più Toti alla presidenza della regione Liguria e quindi forse non andrà in Liguria. Dove andrà questo rigassificatore? Nessuno vuole il rigassificatore, e nessuno vuole il rigassificatore, e nessuno vuole i pannelli solari, e nessuno vuole le torri eoliche, e non vuole il nucleare. Oh!
Il tempo delle finzioni e delle cialtronate è finito.
Oh, grazie, grazie. E allora riprendi i buoi, l'aratro, e che ti devo dire? E alimenta il tuo cellulare con la dinamo. Che ti devo fare? Ruota con la manina, ruoti e... Ancora, un ascoltatore dice: ancora con il nucleare, ancora con il nucleare. Guardi, le ho citato 3 enormi aziende che fanno le cose tendenzialmente con un'idea di essere profittevoli, no? Che decidono di investire sul nucleare. Abbia pazienza, non si può pensare, no, che sia una follia. Beh, a questo punto mi sono inimicato il 70-80% degli ascoltatori.
Sì, ma stai calmo, Spezia.
Ok, ok, calmo. Sto calmo, hai ragione, hai ragione. Eccolo qua, Spezia, un piazzista della lobby nucleare. Ma che lobby? Ma che sta dicendo, caro ascoltatore? Ma non c'è tecnologia più vituperata del nucleare in questo paese. Non esiste una lobby, non esistono gruppi di pressione. Basta leggere un po', informarsi e capire che forse una riflessione... Va bene, mettiamola così. Non è la soluzione. Una riflessione la dobbiamo aprire, va aperta, perché nel momento nel quale si muove tutto il pianeta, una parte consistente del pianeta in questa direzione, nel momento nel quale ci sono paesi che decidono di rinunciare al nucleare e si trovano nelle peste, penso alla Germania tanto per dare un'idea, e nel momento nel quale vuoi abbassare le emissioni e ti ritrovi al posto del nucleare a bruciare il carbone, aprila una riflessione, abbi pazienza, senza pregiudizi. Questa storia delle lobby, ragazzi, dai, piantiamola, piantiamola questa storia delle lobby, scusami, dai, non... andiamo sulla sostanza delle cose. Allora, spiegatemi perché Google investe nel nucleare, perché lo fa Microsoft, perché lo fa Oracle, perché in Cina aprono le centrali nucleari, perché ci pensano anche negli Stati Uniti e lo stanno facendo, cioè, non è che sono tutti pazzi, no? Ok, basta, finito. Come dice Paolo Mieli, com'è Carmelo? Com'è che dice Paolo Mieli? Su, ce l'abbiamo?
Basta, Pippone.
Oh, ecco, oh, grazie, grazie, così concludiamo. Va bene, veniamo alle notizie di questa giornata. Non che quella di Google naturalmente non sia una notizia, è la conferma di una tendenza che sta prendendo piede tra le aziende della tecnologia che sono fortemente energivore e quindi stanno ragionando anche su quello. Le notizie, diciamo, che dominano l'attualità internazionale sono quelle dal Medio Oriente, ovviamente, e quelle da Taiwan soprattutto. Ma le notizie che dominano l'Italia e che trovate sulle prime pagine dei giornali ampiamente sono quelle che riguardano i primi migranti in arrivo in Albania, con i centri che sono stati costruiti dal governo erroneamente, e lo dico senza problemi, sapete che quando facciamo un errore lo ammettiamo. Abbiamo anche letto qualche pezzo di stampa che diceva che i lavori erano in ritardo. I lavori non erano in ritardo, evidentemente, perché i centri a questo punto sono pronti. Questi 16 migranti li porta alla nave Libra della Marina Militare, salpata da Lampedusa, per sottoporli alle procedure accelerate di frontiera. Arrivo previsto per mercoledì. Ci sono 2 centri. Uno nel porto di Shenzhen, lo scalo marittimo situato a nord del paese, dove ci saranno le procedure di sbarco e identificazione. Questo varrà per tutti i migranti che andranno là. Mentre l'altra struttura è stata realizzata sul modello dei centri di permanenza per il rimpatrio, quelli che ci sono anche in Italia. Le opposizioni sono critiche. Dicono che sono stati sprecati troppi soldi per un'operazione che è un'operazione di fatto solamente di facciata. C'è quella che possiamo definire una sorta di promozione da Ursula von der Leyen, che non è la prima volta che si dichiara favorevole su questo fronte. E nel frattempo ci sono altri due importanti paesi europei che stanno varando delle strette sull'immigrazione. Una è la Francia, poi ci arriveremo più nel dettaglio nel corso della rassegna stampa, e l'altra è la Polonia, con una questione aperta che è un po' diversa, perché è quella che riguarda l'utilizzo da parte della Russia, della Bielorussia, dei migranti come strumento, chiamiamolo così, di pressione, come arma ibrida, così viene definita. L'altro punto aperto riguarda i paesi considerati sicuri dall'Italia e che non sono così considerati da tutte le istituzioni internazionali, perché questo status sia ottenuto bisogna che nessuna categoria di cittadini sia bersaglio di discriminazione e trattamenti inumani. Lo ha detto una sentenza della Corte di Giustizia Europea, vi ricorderete, ne abbiamo parlato esattamente l'altro giorno. E tra questi paesi naturalmente c'è anche, quelli considerati sicuri dall'Italia, c'è anche la Tunisia, cosa che appunto non è unanimemente considerata tale. Sul fronte medio orientale c'è una questione umanitaria e di fatti che sono avvenuti, che è aperta. Almeno 21 persone sono morte ieri in un raid israeliano contro un villaggio a maggioranza cristiana, e questo fatto è inedito, Aitu, nel nord del Libano. Ieri 115 razzi sono stati sparati al territorio libanese in Israele. A Gaza almeno 45 persone, dove è la situazione più difficile, continua ad essere difficile, gli occhi si sono spostati sul Libano, ma la situazione a Gaza resta estremamente difficile. Almeno 45 persone sono state uccise dagli attacchi israeliani, incluso uno avvenuto sull'ospedale Al-Aqsa nel centro di Gaza, dove hanno preso fuoco delle tende. Uno dei racconti da Medici Senza Frontiere, che opera nell'ospedale, Eliza Sabatini, che ne è infermiera.
Il compound dell'ospedale era considerato un posto sicuro ed è per questo motivo che attorno si trovano tende dei rifugiati. Ce ne sono centinaia attorno all'ospedale, ma ormai neppure quella zona è più sicura.
C'è, per quanto riguarda il Libano, prosegue lo scontro su UNIFIL. In un'intervista all'ANSA, Jean-Pierre Lacroix, che è il capo delle operazioni di pace dell'ONU, dice che gli incidenti in Libano deve finire, che i caschi blu nella missione UNIFIL resteranno nelle loro posizioni. Il primo ministro Benjamin Netanyahu nega che le forze dell'esercito abbiano preso di mira di proposito le forze dell'ONU.
The charge that Israel deliberately attacked UNIFIL personnel is completely false. It's exactly the opposite.
Israel dice, come sentite, è esattamente l'opposto. Si sta però aprendo un dibattito, e ve lo segnalo, poi ci arriveremo, ne parleremo alle 8.35, ne parleremo poi anche in rassegna stampa, sull'utilità della missione UNIFIL, su quanto sia riuscita a portare a termine il suo mandato. E la risposta è zero, per tutta una serie di motivi. Ci sono dei motivi pratici, dei motivi di regole di ingaggio, dei motivi di come è stata strutturata la missione, naturalmente, e già qualche voce si solleva a dire sì, ritiriamo queste forze. È appunto una discussione aperta, a prescindere da quello che pensi Israele, naturalmente, cioè è proprio una discussione che si sta aprendo. E poi Taiwan, con la Cina che ha avviato esercitazioni militari, ha dispiegato aerei e navi da guerra. Come sapete, si sono registrati, notizie di questa notte, più di 140 aerei, lo ha detto Taiwan, militari cinesi intorno all'isola, che è indipendente e della quale la Cina rivendica la territorialità, nel senso che dice che quest'isola è sua. È il numero di aerei tracciato di gran lunga più alto registrato in ogni singolo giorno. E questi sono i due fronti, diciamo, di tensione internazionale. Una giornata, quella di oggi, nella quale dovrebbe ricevere il via libera la manovra, dove ci sarà alla fine quel famoso contributo per le banche, ma si strutturerà in una forma che non è una tassa, ma un meccanismo di, diciamo, di intervento sulle detrazioni un po' complesso, che dovrebbe portare nelle casse dello Stato tra i 2 e i 3 miliardi. E poi, diciamo, di notizie semilaterali di ieri, visto che abbiamo aperto parlando di infrastrutture molto contestate, ieri il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha presentato il termovalorizzatore di Roma e dice: nel primo trimestre dell'anno prossimo iniziano i lavori.
Per l'estate del 27 dovremmo avere i primi rifiuti trattati, diciamo così. Poi se sono bravi fanno prima, siamo meglio, ma diciamo questo è l'obiettivo che ci diamo.
Segnalo anche una questione giudiziaria che non vorrei che passasse sotto traccia. Ieri l'ex assessore al welfare della Lombardia, Giulio Gallera, è stato assolto, o meglio, è stato archiviato, la sua posizione è stata archiviata dal giudice per le indagini preliminari sulla questione del piano Covid che sarebbe stato inidoneo. Con lui sono state archiviate altre 4 persone. Segnalo, a proposito della vicenda Covid, che è stata già archiviata l'inchiesta per omicidio colposo ed epidemia colposa nei confronti di Attilio Fontana, il presidente della Regione Lombardia, del Comitato Tecnico Scientifico, che Attilio Fontana è stato prosciolto per il caso Camici, l'accusa era di frode in pubbliche forniture, inutile vi stia qua a riassumere la vicenda. Praticamente tutte le procure che indagavano sui morti nelle residenze per anziani, nelle residenze socioassistenziali, hanno chiesto l'archiviazione delle indagini. L'unica che resta aperta è quella sul Pio Albergo Trivulzio, sul quale era sorto grande scandalo, ha ricostruito recentemente Ermes Antonucci sul Foglio, ma meglio ad agosto è andato a ripescare questo pezzo, che l'inchiesta si trascina stancamente a 4 mesi, da 4 anni e mezzo, con continue proroghe che vengono chieste dalla commissione che deve valutare che cosa è successo, gli 8 esperti nominati dal GIP. La prossima udienza è il 18 dicembre del 2024 e vedremo che cosa succederà. La testimonianza che poi, se ci sono responsabilità politiche, quelle le valuteranno tutti e le valuteranno gli elettori, ma non sempre queste responsabilità politiche corrispondono a responsabilità giudiziarie. Traffico.
24 mattino.
Ezio, buongiorno. Allora, io invece la paleolica la voglio nel mio campo, quindi se lei sa il modo con quale si può fare, provincia di Rimini, collinare, io voglio la paleolica nel mio campo.
Beh, stupendo, credo che all'ascolto ci siano anche industriali del settore, quindi non so se vuole, lasciamo il contatto.
In realtà è assurdo che in Italia non si voglia portare avanti un progetto per la costruzione di centrali nucleari di nuova generazione, perché in ogni caso siamo circondati da paesi che hanno centrali nucleari.
Eh già, esattamente. Come è stato possibile che un impiegato di medio livello, un bancario di Bitonto, abbia avuto accesso alle informazioni sui conti correnti di migliaia di persone, almeno centinaia di persone, tra cui persone, diciamo, i cui conti correnti sono sensibili dal punto di vista della sicurezza dello Stato? Mi riferisco al Presidente del Consiglio, alla quella che possiamo definire la coordinatrice, la leader del partito, che è sua sorella, il Ministro Crosetto, tutti quelli che sapete perfettamente, oltre che a tutta una serie di VIP. Ci interessa capire un po' come sono le regole. Buongiorno, Lando Maria Sileoni, segretario generale della FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani. Eccoci.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, non le chiederò di scendere troppo nel dettaglio una vicenda, c'è un'inchiesta aperta naturalmente, oggi il Fatto Quotidiano dice che sarebbe stato lasciato 6 mesi a spiare, cioè prima redarguito dal dirigente e poi lasciato 6 mesi a spiare. Vedremo, questo lo capiremo dall'inchiesta. Quello che voglio capire da lei è come funzionano le cose, cioè è una cosa normale, cioè chiunque da uno sportello bancario, il mio vicino di casa con il quale ho litigato, se lavora in banca può spiare il mio conto corrente, cioè come funziona?
Allora io le do una risposta tecnica, però dopo mi deve concedere anche qualche secondo per una risposta di carattere diciamo così politica. Allora, tecnica, se lei ha un conto corrente in un'agenzia, in una qualsiasi agenzia di Banca Intesa, e io lavoro come dipendente nella stessa agenzia dove lei ha il conto, io per poter accedere al suo conto corrente devo avere l'autorizzazione del mio direttore di agenzia. Quindi è impossibile uscire fuori dal perimetro dell'agenzia dove lei ha il conto. In questo caso questo signore faceva parte di un settore che si chiama agribusiness, che si occupava di agricoltura, di contatti con aziende agricole, e siccome l'agricoltura è molto, molto diffusa in Italia, chiaramente sì. La banca sin dall'inizio ha dato la possibilità a tutti gli addetti che fanno parte di questo settore di poter accedere a tutti i conti correnti. Okay. Poi è chiaro che lui ne ha fatto un abuso, e comunque al di là di tutto sarà la magistratura che farà chiarezza, che non è che possiamo radiofonicamente o televisivamente o giornalisticamente fare un processo.
Certo,
no?
Certo, naturalmente.
Ecco, chiaramente l'altro aspetto che voglio rimarcare è che i politici e tutti i clienti spiati hanno 1000 ragioni. Però c'è altrettanto da dire che la banca sta spiegando e sta facendo chiarezza, ha chiesto scusa, ha affermato che il fatto non si ripeterà mai più, hanno assunto un generale che si occuperà della sicurezza informatica, che ha anche aggiunto la banca che non ci sono state falle nella sicurezza informatica, quindi si tratta di un episodio. Poi vorrei aggiungere piccole considerazioni di carattere politico. Noi stiamo parlando, lo voglio ricordare a chi ci ascolta, del primo gruppo bancario in Italia, ma stiamo parlando della prima azienda in Italia, con 72.000 dipendenti in Italia ed arrivano a 100.000 con l'Europa. Ecco, queste persone meritano rispetto, e merita rispetto anche la banca, perché la banca poi dall'alto è la prima in Italia che fa beneficenza, è quella che si è fatto carico di tutte le banche in difficoltà, come lei sa bene, negli ultimi 15 anni, e le ha salvate. È una banca che finanzia ospedali, ricerca.
Guardi, le posso dire una cosa sulla buona fede d'intesa e sul fatto che questo Coviello sia eventualmente, poi lo proverà la magistratura, eventualmente una mela marcia, non c'è dubbio. Però è chiaro che su 70.000 dipendenti le mele marce ci possono essere, no, Sileoni? E quindi la domanda è questa anche. Ma ci sono delle regole specifiche? Ogni banca si dà le sue su questo fronte?
No, guardi, ogni banca si dà le sue regole, perché non c'è un codice da applicare sistematicamente a tutte le banche, ma tutte le banche sono estremamente blindate sul tema della sicurezza, perché hanno degli esperti, hanno degli specialisti che si occupano giorno dopo giorno, e qui questo è stato un caso, e penso di aver risposto bene alla sua domanda quando me l'ha fatta all'inizio. Cioè, questo signore si occupava di un settore agribusiness che, siccome le aziende agricole sono talmente diffuse in tutta Italia e quindi aveva accesso ai dati dei correntisti di tutta Italia, ma avviene solo per quel settore. E le ripeto, se lei ha un conto in Banca Intesa e io sono un dipendente di Banca Intesa, io per accedere al suo conto devo chiedere l'autorizzazione al mio direttore, e lo devo fare per ragioni di carattere tecnico e di carattere appunto professionale. Non è che posso, non sono autorizzato ad entrare sul conto corrente solo per curiosità o per altre forme, insomma.
Allora io la ringrazio, Orlando Maria Silerone, segretario generale della FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani. Noi ci fermiamo, c'è il GR24, c'è il 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo dopo.